uno c'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando,
me estás dando
mala vida.
Ya dice la trame, corazón.
Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
E allora, buongiorno a tutte e tutti da questi microfoni, dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte e a tutti.
Oggi è, anche oggi è mercoledì, sono le 15:10, l'ora quindi in cui va in onda la conta, trasmissione contro il carcere. E quindi auguro di buona libertà in particolare a tutti e tutte. E allora, iniziamo sempre dalle cose purtroppo le più drammatiche, ossia i suicidi, le morti in carcere. Anche perché stavolta il suicidio, non perché gli altri suicidi o le altre morti siano meno più lievi o meno gravi, ma stavolta è avvenuto nel famigerato OPG di Aversa. L'OPG, lo sapete, è l'ospedale psichiatrico giudiziario, l'acronimo significa quello, in realtà si chiamano manicomi criminali, e già perché appunto i manicomi criminali in questo paese esistono, mentre sono stati in qualche modo aboliti i manicomi, quelli che diciamo violentavano la gran parte delle persone ritenute da sottoporre a controllo psichiatrico, anche se poi rimane il TSO, rimangono tanti trattamenti ancora aggressivi e disciplinanti e soprattutto violentanti, diciamo, le persone. Tuttavia i manicomi sono stati in qualche modo aboliti. Il manicomio criminale, cioè una che è un prolungamento del carcere, è rimasto. Ne sono 6 in Italia. Sono rinchiusi circa 1500 persone. Quello di Aversa è il peggiore da tutti i punti di vista, e vi è stato un altro suicidio. Che gli OPG siano qualcosa di indegno da qualunque punto di vista, siano qualcosa veramente di molto simile, ma non per un modo di dire, molto realmente ai lager nazisti tipo Auschwitz, perché le persone vengono torturate realmente, non è un modo di dire, non è semplice sofferenza dove che si propina a tutti gli esseri umani che vengono privati della libertà, quindi in ogni carcere, in ogni CIE, ovunque. Negli OPG c'è proprio la tortura reale, il letto di contenzione, che non è se non una delle peggiori torture. Provate a immaginare voi stessi legati a un letto, a croce, con le braccia e le caviglie legate, i polsi e le caviglie legate a questo letto, senza potervi muovere per giorni e giorni, alimentati con una cannula in bocca, senza potervi muovere nemmeno per fare i bisogni. Questi letti di contenzione infatti hanno un buco al centro, all'altezza del bacino, dove gli escrementi possono scendere e andare in un secchio. Ogni tanto passa qualcuno e con un getto d'acqua, spesso fredda, prova a pulire la persona lasciandola bagnare. Una cosa veramente, è una delle peggiori torture, che veramente al pari, senza nessuna differenza con quelle che si propinavano nei lager, quelli classici, quelli di Auschwitz, Dachau, Buchenwald, esatto. E in Italia siamo nel 2011 e questa vergogna dell'umanità in genere e di coloro, tutti noi che ci riteniamo italiani, sono ancora in esistenza. Vi si rinchiudono circa 1500 persone. Aversa è uno dei peggiori, non lo diciamo solo noi. Da quando è uscita la documentazione, anche filmata, della commissione parlamentare del Senato, quindi persone che sono distanti da noi molto, eppure hanno riscontrato hanno detto lì dentro si tortura. Una commissione parlamentare guidata da Marino, che è un medico, no? E che ne hanno parlato alcune trasmissioni televisive, vi sono dei video su YouTube molto chiari, e quindi tutti lo sanno, per cui non è più un fatto nascosto che si può avvalere del fatto di dire non, la gente non lo sa. La gente lo sa, cioè noi lo sappiamo, eppure queste vergogne continuano ad esserci. Bene, si è suicidato un uomo di 58 anni nell'OPG di Aversa il 12 aprile, il secondo suicidio dall'inizio dell'anno nella struttura di Aversa. È un rumeno di 58 anni, internato da 8 anni. Pensate, è stato 8 anni in quell'inferno veramente dantesco, ma peggio, ma forse nemmeno Dante riusciva a immaginare una vergogna simile. 8 anni è un tempo infinito lì dentro, conta come 10 vite, è una cosa indegna. E si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della cella. Il responsabile dell'Antigone di Campania, Stefano Dell'Aquila, dice la situazione è di una gravità irreversibile. Ancora dice la lunga lista delle morti in cella, e quindi dice come è avvenuto la scorsa notte il rumeno di 58 anni internato da 8 anni nell'ospedale psichiatrico, sale a 2 negli ultimi 4 mesi il numero dei suicidi, e a fronte di una pubblica evidenza, dice appunto Stefano Dell'Aquila, che è di Antigone, delle condizioni inumane e degradanti dei manicomi giudiziari e dei primi programmi di intervento, la situazione si mostra di una gravità irreversibile. Registriamo ancora, tra malattie e suicidi, un'impressionante sequenza di morti che è indispensabile arrestare, cioè bisogna arrestare tutti. Ma il problema delle morti nell'OPG è soltanto la punta dell'iceberg, perché la sofferenza che vivono tutti i giorni, 24 ore al giorno, queste persone internate negli OPG è quasi superiore come sofferenza al suicidio. Quindi non è tanto il suicidio che deve, evidentemente la persona si suicida quando non regge più quelle torture disumane, degradanti, abiette che questo Stato propina a degli esseri umani. È proprio la condizione che si vive là dentro. Vabbè, quindi la denuncia è forte, ovviamente, che fa Antigone di Napoli per bocca di Dario Stefano Dell'Aquila. E poi ovviamente nell'articolo qui ci sono riepilogati, sono 6 gli OPG: Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto vicino Messina, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Castiglione delle Stiviere, Napoli. Dipendono dal Ministero della Giustizia, vabbè, lo sappiamo, per la parte della sicurezza, e della ASL, ognuna fa riferimento all'ASL regionale nel posto in cui si trova. Si tratta di persone incapaci di intendere e di volere, quelle rinchiuse là dentro, autori di reati spesso minimi, che sono condannati ad una misura di sicurezza prorogabile. Da qui questo fatto di prorogabile fa ritenere che coloro che vengono mandati nell'OPG vengano condannati si chiama l'ergastolo bianco. Perché l'ergastolo bianco? Perché nell'OPG il tempo non trascorre, nel senso, se anche vai dentro, e la gran parte di persone vanno dentro per, mettiamo uno, in genere persone che nel momento che vengono fermate particolarmente che so, presi da un attacco d'ira, insultano l'agente di polizia che li ferma, questa ira gli fa dire parole sconnesse, spesso non in quel momento d'ira non ricordano nemmeno le proprie generalità, perché appunto succede, no, che lo scatto d'ira forte in un momento particolarmente di tensione una persona dimentica o dice delle cose insensate, e questo fatto, basta questa piccola stupidaggine, cosa che cui tutti quanti e tutte quante tutti i giorni ci capita. Quindi non crediamo che siano persone diverse da noi. Ecco, questo è, parleremo anche del morbo che abbiamo dentro, ormai troppo radicato, che se non lo togliamo diventiamo secondini di noi stessi e di noi stesse. Dunque, dicevo, quindi succede, bastano queste piccole cose, la gran parte sono lì, non sono per crimini efferati, tanto come piacerebbe ad alcuni. Vengono denunciati per aggressione a pubblico ufficiale, prendono 3 mesi, 6 mesi, quello che si prende, però poi vengono dichiarati incapaci di intendere di volere e quindi messi nell'OPG. Quei 3 mesi non passano, mentre se andassi in un carcere normale, brutto bello che sia, però 3 mesi, 6 mesi passano, anche un anno alla fine passa e poi esci, sono costretti a metterti fuori. Nell'OPG i giorni non vengono contati in quanto ad espiazione della pena, quindi rimani là dentro. E anche se entri con, ci sono casi, libri scritti su persone che appunto per questo semplice cosiddetto, diciamo, trasgressione di aver insultato un agente di pubblica sicurezza o di polizia o di carabinieri, come volete, insomma, a un agente della forza pubblica, vengono internati e lì dentro ci stanno tutta la vita. Quindi invece di fare 3 mesi fanno l'ergastolo bianco e muoiono, spesso muoiono lì dentro. E allora interviene anche Marino, quel senatore del PD che aveva guidato la commissione di senatori trasversali, c'erano tutti, e tutti quelli che l'hanno vista, al di là di, c'era gente di destra, di tutti i partiti, di destra, di centro e di sinistra, ma pur essendo delle persone che noi non reputiamo di nessuna diciamo spessore umano, i nostri parlamentari, tuttavia messi di fronte a quella vergogna, portati in questi Auschwitz italiani che sono appunto gli OPG, è chiaro che hanno perfino, io ho letto attentamente tutta la deposizione, si trova su internet, che i vari senatori hanno fatto dopo aver fatto la visita a questi OPG, perfino quello del PDL, quindi una persona che non è sensibile, diciamo, a queste cose, ha detto delle cose che sembravano dette da una persona estremamente radicale, cioè un odio, ha detto ho visto delle cose disumane. Purtroppo però non si è reso conto che parlava di cose che lui, in quanto parte del governo, mantiene in piedi, perché questo è il problema. Però come uomo, come essere umano, di fronte a quell'abominio si è arrabbiato, ha cominciato a urlare, a strillare, un senatore del PDL, insieme anche a Marina e a tutti gli altri, dicendo non è possibile, è una vergogna. Non pensavano forse che ci fossero queste brutture. Vedendo le persone legate alle lettere di contenzione, immagino che qualunque essere umano insomma si indigna, e però questa indignazione era pelosa, come si dice, nel senso che poi tornando nel Senato non ha detto caro governo, io faccio parte di un governo che mantiene in piedi questa vergogna, oltre le carceri che sono altrettanta vergogna, anche se non a questo livello, quindi facciamo subito qualcosa per abolire questa vergogna. Non ha fatto nulla, quindi è l'indignazione umana che però diciamo viene, come dice, si arrende, e queste sono persone arrese, non cattive, arrese, cioè vergognose di essere se stessi o se stesse, nel senso che l'uomo senatore di fronte all'uomo che ha visto il letto di contenzione, l'uomo si è arreso al senatore e il senatore ha continuato a fare le sue porcherie mantenendo in piedi queste vergogne. Però nel momento della deposizione, leggetela, vedrete come si è indignato, giustamente. Insomma, Marino, comunque, che ha guidato questa commissione, dice un'altra vittima dell'ergastolo bianco, e poi i primi riscontri dei NAS. I NAS sono i nuclei dei carabinieri che vedono se vengono rispettate le norme igieniche, tracciano un quadro avvilente, quindi non vengono rispettate nemmeno le norme igieniche, cioè è una cosa devastante. E va bene, poi tutto quello che dicono, tutti indignati, tutti, però gli OPG rimangono lì e nessuno ma non solo rimangono lì, l'altro anno erano 900, l'altro anno ci riferiamo ovviamente al 2009, nel 2010 sono diventati 1500, quasi raddoppiati, sono aumentati 600 in più, quindi c'è una tendenza a questo, alla costruzione di questi lager devastanti. Ma c'è un altro problema da considerare quando si parla di carcere, in particolare dell'aspetto più vergognoso delle carceri come gli OPG. Cioè, diciamo prima, quanto oltre una responsabilità oggettiva che grava su ciascuno e ciascuna di noi nel fatto che se esistono queste cose sono in primo luogo responsabili i governanti, ma anche noi, perché non mi pare che, non vedo che manifestazioni, lotte, scioperi o d'altro per far chiudere gli OPG, io non le vedo e credo che non, mi pare che non ci siano. Ma anche perché l'elemento centrale dell'OPG lo abbiamo introiettato terribilmente e quasi completamente. Voglio dire, l'OPG su che cosa si basa? La galera si basa sulla punire coloro che trasgrediscono, cioè tu ti considero normale finché non violi la legge, quando violi una legge o una regola o qualunque altra cosa io ti punisco. E già questa cosa credo che l'abbiamo introiettata totalmente. Ciascuno e ciascuna di noi ha delle regole che possono essere quelle dello Stato o quelle proprie della famiglia, del gruppo o di anche di se stesso. Se qualcuno, amico, conoscente o altro, trasgredisce queste regole, la punizione avviene, noi l'abbiamo introiettata la punizione, siamo secondini abbastanza, ma tutti, che nessuno si escluda perché non c'è da escludersi, e questa cosa abbiamo. Ma l'OPG c'ha qualcosa di più, mentre nel carcere ti punisce se tu fai qualcosa di diverso, l'OPG ti punisce se tu sei qualcosa di diverso, vieni su posto diverso senza anche aver fatto niente. Io penso, immagino, utilizzando una pseudoscienza che è la psichiatria, che è la cosa più vergognosa che ha prodotto l'umanità, molto peggiore della bomba atomica e del nucleare, la psichiatria aggredisce le persone dicendo, affermando tu cur, con una sorta di come si dice, autoritarismo divino, tu sei diverso e in quanto diverso io ti rinchiudo. Questa è la logica del manicomio, siccome questi sono manicomi, hanno questa logica. Questa logica, domandiamoci, quanta parte di questa logica di espellere, rinchiudere e comunque condannare il diverso o la diversa abbiamo dentro? Io credo che l'abbiamo anche questa assunta pressoché totalmente. In ogni ambiente, in uno Stato, ovviamente funziona e ci abbiamo questa vergogna, ma anche nelle piccole formazioni, il piccolo gruppo, la piccola famiglia, la scuola, il posto di lavoro, il quartiere, la piazzetta, il baretto, in tutti questi posti dove vigono ovviamente delle regole, chiamiamole di convivenza, se si individua, se viene fuori una persona individuata come diversa, questa persona viene processata, condannata, espulsa e si ricompatta su questa espulsione, l'unità della microcosmo espellente. Questa è la logica che produce gli OPG. Quindi quanti OPG, quanto siamo noi stessi carcerieri di noi stessi? Ecco, questa è la domanda che dovremmo farci, oltre quando ci indigniamo e giustamente per un morto nell'OPG di Aversa. Aversa va chiuso sicuramente, come vanno chiuse tutte le carceri, tutti gli OPG e tutte le carceri e anche tutti i CIE. Però oltre a chiudere, non avremmo risolto niente se anche riuscissimo, ammesso per ipotesi, chiudere tutte le carceri con queste, con le mura, le sbarre, il cemento armato, il ferro, se non smantelliamo il carcere, il secondino che abbiamo dentro la nostra testa. Quanti secondini abbiamo nella nostra testa?
It's a rubbish bin. Fill me up with glimpses of you. Let the music begin. Oh, oh, oh. Take me to the altar. Let's make a pact. One will never take back. Let me prove.
Dunque, a proposito di giorni rinchiusi senza speranza e appunto con la dicitura mai, nel senso che mai si potrà uscire. E un'altra situazione è quella dell'ergastolo ostativo, di cui abbiamo parlato diverse volte da questi microfoni, che comunque anche questo continua a restare lì, e anche se appunto l'Unione Europea ha indicato l'Italia per questo ergastolo ostativo, considerandolo appunto alla pari di una tortura. E dunque vogliamo leggervi un'intervista che è stata fatta da Alfredo Sole, possiamo dire il cognome in quanto lui scrive appunto anche per siti su internet, e tipo Urla dal Silenzio, di cui abbiamo parlato diverse volte, e quindi scrive sempre appunto per quanto riguarda l'ergastolo ostativo, di cui lui è succube. E dunque, in Italia sono circa 1200 i detenuti che devono scontare un ergastolo ostativo. Dice: 20 anni di galera e non c'è ancora un piano trattamentale. Non c'è una osservazione per delineare la mia personalità. Dopo 20 anni dice il nulla. Dice: se questo non è abbandono, non saprei in che altro modo definirlo. Insomma, che fine abbia fatto dunque il principio rieducativo della detenzione nel caso dell'ergastolo ostativo proprio non si sa. E quindi, secondo Alfredo Sole, non è solo un problema di indifferenza comunque da parte delle istituzioni, ma è anche un fatto, questo specifico, legato alla carenza di operatori interni che possono dare appunto attenzione al detenuto come persona. Infatti ha raccontato ad una giornalista che lo ha intervistato. Alcuni mesi fa feci istanza al magistrato di sorveglianza per una licenza premio. Mi aspettavo il rigetto con la solita novella dell'articolo 41 bis, cioè lo stativo. Ma la motivazione di rigetto fu un'altra. Dice: le riporto per intero la parte interessante, e quindi testuale lo riporta. Rilevato che manca il programma di trattamento di cui l'esperienza dei permessi premio costituiscono parte integrante, rigetta allo stato l'istanza. Insomma, manca il programma di trattamento dunque, e così si butta la chiave. La giornalista titola: ergastolo senza redenzione, perché se un ergastolo normale sconta la sua pena, un ergastolano normale, diciamo tra virgolette, sconta la sua pena consapevole che un giorno poi uscirà di prigione, può darsi, dice, e se avrà fatto un percorso, ecco il se, perché sì, se avrà fatto un percorso carcerario, come si suol dire, da manuale, cioè buona condotta, partecipazione trattamentale, eccetera. Invece l'ergastolano stativo, come dice appunto e sottolinea Alfredo Sole, sconta la sua pena nella consapevolezza che quel fine pena mai, qualunque sia il suo percorso carcerario, è reale, non uscirà mai, a meno che non ceda a un ricatto che è istituzionale previsto, ovvero uscirà solo se deciderà di collaborare con la giustizia. E spiega e sottolinea Alfredo Sole: la collaborazione, chiamiamola collaborazione, è intesa come metti qualcun altro al posto tuo. E quindi la giornalista chiede a Sole: Sole non ha mai pensato di collaborare appunto con la giustizia? Cioè, non posso negare di averci almeno pensato. Sono entrato in carcere a 23 anni. Dopo qualche anno fui scaraventato al regime del 41 bis. Un nuovo tipo di carcerazione, dove le torture psicologiche, le umiliazioni, le provocazioni erano all'ordine del giorno e spesso anche della notte. In una carcerazione di questo tipo ti si presentano solo tre tipi di scelta. Appunto, collaborare con la giustizia, il suicidio, l'ostinazione ad andare avanti nonostante tutto e tutti. Io scelsi la terza, ma non senza aver considerato comunque anche la possibilità delle altre due scelte. Come si vive sapendo di non avere prospettive per il futuro? Beh, guardi, oggi sono un uomo di 43 anni, con nessuna prospettiva per il futuro. Ma nonostante tutto credo di essere cambiato, andando verso un cambiamento totale della mia personalità. Nel momento in cui ho smesso di, virgolettato, giustificare le mie azioni del passato, sono riuscito a comprendere le motivazioni della mia breve vita libera, anche se comunque non è che sono riappacificato con me stesso, È difficilissimo scontare una pena così in un modo sereno. Com'è la giornata tipo di un ergastolano stativo? Beh, prima di risponderle come si sviluppa la mia giornata, deve conoscere cosa è un giorno per un ergastolano. Per chi deve scontare una breve condanna, il trascorrere di un giorno è per lui molto importante perché da conteggiare. Chi ha una condanna più o meno lunga conta i giorni e i mesi, ma chi ha una condanna all'ergastolo conta gli anni, come se fossero mesi. Una giornata per l'ergastolano non è contabile, è inesistente, così come lo sono le settimane. Una giornata è sempre, sempre uguale a se stessa negli anni. È una frazione di tempo nell'infinito, cioè nulla. Il nulla. Eh sì, io trascorro il mio nulla dividendomi tra gli studi universitari di filosofia e la corrispondenza con l'esterno. Tutto il resto è automatizzato, un robot. Non ci sono sviluppi, ci sono solo gesti ripetuti e ripetuti da 20 anni. Anche questa inutilità giornaliera imposta al detenuto fa parte di quella che io definisco filosofia spersonalizzante. E poi cosa resta? Poco o nulla. Senza un vero percorso, il carcere resta solo, come diciamo sempre da questi microfoni, una discarica sociale.
Dunque, per spiegare forse non tutti, anche se chi ascolta questa trasmissione saprà di che cosa si parla, ergastolo stativo è stata una norma introdotta da qualche anno, inizialmente contro i cosiddetti reati di mafia e poi allargata anche ad altri reati. Ergastolo stativo vuol dire che mentre l'ergastolo normale, pur essendo una pena devastante e indegna, dopo 26 anni di carcerazione, il detenuto o la detenuta condannati all'ergastolo possono richiedere la messa in libertà condizionale, fanno altri 5 anni di libertà condizionale e poi finiscono la pena. Ma precedentemente, anche pur avendo l'ergastolo, anche l'ergastolano o l'ergastolana può avere, sempre nella misura in cui il sistema trattamentale viene ritenuto adeguato, accedere alla semilibertà, ai permessi premio, ossia tutte quelle cosiddette misure alternative che alla fine della condanna, verso la parte finale della condanna, possono essere applicate, sempre su discrezione del tribunale di sorveglianza. Però può essere, qui l'ergastolo quindi può avere i permessi, può avere la semilibertà dopo 20 anni, può avere la libertà condizionale dopo 26 anni e quindi poi finire la pena. L'ergastolo stativo invece a questi che hanno l'ergastolo stativo vengono negati tutte, non possono avere permessi, non possono avere la semilibertà, non possono avere la libertà condizionale, quindi a loro sono negate qualunque misura alternative. Oltre ai reati di mafia è stato esteso a molti altri reati, associazioni per delinquere ed altri reati, per cui oggi l'ergastolo stativo riguarda molte persone. Questo per chiarire chi non sapesse cosa vuol dire.
E dunque, come abbiamo sentito, Alfredo Sole, appunto parlando di queste giornate all'interno dell'ergastolo stativo, dice appunto: una giornata è sempre uguale a se stessa, insomma sono come un robot e ci sono solo gesti ripetuti in continuazione da 20 anni. A questo proposito c'è un libro, Mai dire mai, Risveglio dei dannati, delle edizioni Liberarsi, che è stato scritto per la maggior parte da ergastolani all'interno appunto dell'ergastolo stativo, in cui viene descritta, io tra l'altro ho avuto occasione a Viterbo in un incontro appunto contro l'ergastolo ostativo di ascoltare questa lettera, appunto c'è all'interno di questo libro una lettera che narra, appunto racconta la giornata di un ergastolano da parte di Sebastiano del carcere di Volterra. Non basterebbe un'ora per leggerla perché è molto lunga, perché si riferisce appunto, racconta appunto le giornate di un ergastolano nell'arco di 2 settimane. E io ho avuto modo di sentirla tutta per intero e vi assicuro che insomma faceva venire proprio la buccia d'arancia alla pelle. E quindi ve la andiamo a leggere una parte, tanto perché vi possiate rendere conto, ci possiamo rendere conto. Allora, la giornata di un ergastolano di Sebastiano, appunto. Lunedì mi alzo alle 5, mi preparo il caffè, faccio colazione, poi vado in bagno. È ancora presto, cosa faccio? Leggo un passo a caso della Bibbia, incomincio ad alzare i cestini, li appoggio sul tavolo, sollevo il materasso così posso alzare tutto da terra. Giovanni, il mio vicino di cella, ancora dorme. Non posso aprire il rubinetto, se no lo sveglio. Mi preparo per la ginnastica. In attesa che si svegli Giovanni e arrivi il carrello del latte, faccio un po' di riscaldamento fisico. Alle 7:30 arriva il latte. Prendo un bicchiere di latte. Adesso Giovanni si è svegliato, posso aprire il rubinetto dell'acqua per fare le pulizie. Alle 9 c'è l'ora d'aria. Io faccio la corsa. Alle 11 poi salgo, faccio la doccia. Alle 11:30 passa il pranzo. Ma non ho fame, comunque mangio qualcosa, così, per abitudine. Faccio un po' di meditazione, mi aiuta. Stando con qualcuno, con qualche Dio, questo dice mi aiuta molto. Non mi sento giudicato da Lui, almeno da Lui. Soprattutto mi sento amato così come sono. Sono le 13, c'è l'ora d'aria. Siamo tutti pronti davanti al cancello, per non far perdere tempo. Ci ritroviamo tutti insieme, ognuno con i conoscenti o i parenti, si parla prevalentemente dei processi, quelli che siamo da più anni in carcere la buttiamo sul calcio, siamo stanchi dei processi, alle 15 rientriamo in cella, mi riposo un po', poi mi preparo qualcosa da mangiare. Alle 17 incomincia Geongeo, alle 18 mangio, dopo aver mangiato faccio le pulizie, alle 9 vado a letto. Vedo qualche film, ormai li ho visti quasi tutti, la TV mi stanca, la spengo e cerco di dormire. Durante la notte mi sveglio di colpo, mi assale una gran paura. Non so che cosa sia, ma da quando mi hanno dato l'ergastolo mi capita spesso. Mi accorgo di non avere più nessuna speranza di uscire. Ho perso tutto. Martedì. Mi alzo alle 5, mi preparo il caffè, faccio colazione, vado in bagno, leggo un passo a caso della Bibbia, alzo i cestini, li appoggio sul tavolo, sollevo il materasso, sollevo tutto da terra, Giovanni dorme, non apro il rubinetto, faccio un po' di riscaldamento fisico, arriva il latte, prendo il latte, faccio le pulizie, alle 9 c'è l'ora d'aria, faccio la corsa, alle 11 rientro in cella, faccio la doccia, alle 11:30 passa il pranzo, faccio un po' di meditazione, sono le 13, c'è l'ora d'aria, ci ritroviamo tutti insieme, parliamo di calcio, di processi. Alle 15 rientriamo in cella, mi riposo un po', mi preparo qualcosa da mangiare, alle 17 incomincia Geongeo, alle 18 mangio, lavo i tegami, alle 9 vado a letto, vedo qualche film, ormai li ho visti tutti, spengo la TV e cerco di dormire. Mercoledì. Mi alzo alle 5, mi preparo il caffè, faccio colazione, vado in bagno, leggo un passo a caso della Bibbia, alzo i cestini, li appoggio sul tavolo, sollevo il materasso, sollevo tutto da terra, Giovanni dorme, non apro il rubinetto, faccio un po' di riscaldamento fisico, arriva il latte, prendo il latte, faccio le pulizie. E arriviamo a domenica. Mi alzo alle 5, mi preparo il caffè, faccio colazione, vado in bagno, leggo un passo a caso della Bibbia, alzo i cestini, li appoggio sul tavolo, sollevo il materasso, sollevo tutto da terra, Giovanni dorme, non apro il rubinetto, faccio un po' di riscaldamento fisico, arrivo al latte, prendo il latte, faccio le pulizie, alle 9 c'è l'ora d'aria, oggi giochiamo a calcio, alle 11 rientro in cella, faccio la doccia, alle 11.30 passa il pranzo, faccio un po' di meditazione, sono le 13, c'è l'ora d'aria, ci ritroviamo tutti insieme, parliamo della partita giocata oggi, alle 15 rientriamo in cella, mi riposo un po', mi preparo qualcosa da mangiare, alle 17 incomincia Gheongheo, alle 18 mangio, lavo i tegami, alle 9 vado a letto, vedo qualche film, li ho visti tutti, spengo la TV e cerco di dormire. Lunedì, sono le 3 di notte, mi sveglio di colpo, sono sudato. È la solita paura che mi assale. Incomincio a pregare, pregare Dio che mi aiuti. Non riesco più a prendere sonno. Succede spesso. Ormai mi sono abituato. Mi alzo alle 5, mi preparo il caffè, faccio colazione, vado in bagno, leggo un passo a caso della Bibbia, alzo i cestini, li appoggio.
E allora, ancora la vicenda di il caso Saturno, Carlo Saturno, quel ragazzo che quando era nel minorile di Lecce a 16 anni, insieme ad altri suoi compagni di detenzione del minorile, denunciò la squadretta del carcere di Lecce, cioè un gruppo di guardie che usavano violenze, aggressioni, insomma, nei confronti di questi ragazzi. Denuncia che partì nel 2003, oggi questi ragazzi hanno 22-23 anni. Carlo Saturno, il giorno in cui doveva presentarsi come parte civile, perché poi questa cosa è diventata inchiesta, ne abbiamo parlato diffusamente la volta scorsa, no? Perché è un caso veramente paradigmatico, è arrivato a 22-23 anni, quindi sono passati ben dal 2003, sono passati 7 anni, questa inchiesta sta ancora appesa per aria. Doveva presentarsi qualche giorno fa all'udienza come parte civile, la mattina sono andati a prendere il cella, si era suicidato. E qui è partita, tutto giusto, per carità, tutto bello, queste cose scandalizzano perché anche i giornali come Repubblica, il Corriere della Sera, tutti i giornali, l'altra volta abbiamo fatto una rassegna stampa, tutte su questo caso, erano tutti indignati, i buoni borghesi, si indignano perché? Perché ma come... deve essere possibile che la mela marcia, ossia la guardia che non fa il suo dovere, che fa le vessazioni, le aggressioni, le violenze nei confronti del detenuto, soprattutto se minore, venga punita. Quindi questa giustizia che partiva dal detenuto verso il sistema carcerario, in questo caso alcune guardie, dovesse andare avanti. Invece non solo non è andata avanti perché sono 7 anni e sta ancora a Carissimo Amico, ma chiaramente questo ragazzo si è suicidato. Allora tutti a dire ci saranno state pressioni, chiaramente, no? Da parte delle guardie verso questi che erano l'accusa nei confronti delle guardie, questi ragazzi che erano l'accusa nei confronti delle guardie per queste malversazioni, violenze e soprusi che subivano. E quindi hanno detto ci sarà stata forzatura, cioè è partita subito l'inchiesta, no? Perché la giustizia va salvaguardata. L'inchiesta dice, lo dice Repubblica, l'ha messo con forza, sono puliti l'animo questi grandi garantisti borghesi, queste persone per bene, le persone per bene, i politicamente corretti si sono puliti l'anima, perché l'inchiesta ha detto finalmente, l'autopsia conferma che Carlo Saturno si è suicidato, non ci sono segni di violenza sul suo corpo, è morto per soffocamento, non ci sono tracce della presenza di estranei che l'abbiano indotto forzatamente al soffocamento, si è suicidato da solo. Ah, che immaginate questi grandi democratici, questi pezzi di merda, scusate la parola, di giornalisti borghesi, uomini che si sono, dice, ah, perché avevano il terrore, qual era loro, che la parte accusata, ossia le guardie accusate da questi ragazzi, quando erano ragazzi, di aver subito maltrattamenti, le guardie avessero esercitato pressione e avessero tolto di mezzo un testimone scomodo, no? Come secondo normalmente non è successo, si è suicidato volontariamente. Tutti a posto, tutti tranquilli, ma che? Allora, io intanto sono ancora più convinto, dopo l'autopsia, e l'ho detto la volta scorsa, e lo ribadisco con massima forza possibile, immaginabile, e credo che chi non è d'accordo su questo è una carogna secondino all'ennesima potenza, che non sono state soltanto, ci saranno pure state le pressioni del corpo degli agenti di custodia nei confronti di questi ragazzi che hanno l'accusa, l'accusa verso i secondini delle violenze e delle malversazioni, ma è stata il fallimento totale di chi ha fatto credere a questi ragazzi che il percorso della giustizia, il percorso istituzionale della denuncia, di aver fiducia nel pubblico ministero, nel giudice, cioè nel corpo della giustizia, la giustizia avrebbe potuto dare giustizia appunto agli ultimi della terra, questi ragazzi che a 16 anni già stavano in galera e hanno continuato a starci e ci staranno per tutta la vita, avrebbe in qualche modo fatto giustizia, cioè avrebbe detto queste cose non si fanno, i maltrattamenti, le squadrette, le violenze contro i detenuti non vanno fatte, quindi noi condanniamo queste guardie, poche sono mele marce, le espelliamo, le condanniamo e finisce lì. È stato questo che ha ucciso Carlo Saturno, cioè aver fatto credere a questo ragazzo, e credo anche agli altri, che è possibile per gli ultimi della terra, per i dannati della terra, perché mai definizione è stata più azzeccata questa, vi sono delle categorie di persone che sono i dannati della terra, gli ultimi di questa terra, la gente che vive, che ha la strada come suo ambiente naturale di crescita e che quindi ha sempre, si deve sempre scontrare con la legge. Questi vengono definiti da alcuni criminali da abbattere, da azzerare, da distruggere. Dai buonisti vengono identificati come persone da recuperare, da rieducare, da reinserire alle nostre regole, alle regole dei ben pensanti, dei buoni. Ma non è possibile, non c'è questa strada del reinserimento, è la più grande falsità detta dagli umani. Il terreno di giustizia per i dannati della terra o di rieducazione o reinserimento dentro la società dei perbene non c'è, questa strada è preclusa. La falsificazione, proprio questo aver fatto credere a questi ragazzi che c'era la possibilità di un riscatto, di una giustizia, di un cambiamento di percorso, e che dopo 7 anni questi ragazzi sono resi conto che gli avevano raccontato la più grossa bufala della storia dell'umanità, chiaramente ha gettato nella disperazione Carlo, che si è suicidato. Sì, è vero, si è suicidato Carlo, si è suicidato per dire a questa società, soprattutto a tutti i buoni di questa terra, guardate che ci avete raccontato un sacco di frottole, siete degli infami, dei falsi, degli schifosi abietti, perché ci avete fatto credere È stato significativo quella lettera che la sorella ha presentato alla stampa e qualche giornale l'era riportata, in cui lui, Carlo Saturno, chiedeva di essere spostato, mentre era in corso questo processo, in un carcere dove avrebbe potuto imparare un mestiere, laddove c'erano i corsi di formazione professionale, perché diceva così, scriveva la sorella, così imparo un mestiere, quando esco inizio un percorso di vita corretta, la finisco con la vita di strada, con la vita deviata. Gliel'hanno fatto credere, lui ci ha creduto, in buona fede, era un ragazzo. Questa strada non c'è, questa strada è una finzione, è la più grossa falsificazione esistente. La strada non si inserisce in questa società, il diverso non verrà mai accettato, la diversa nemmeno. C'è solo un'altra strada, quella di organizzarsi e lottare e frantumare quelle gabbie che sono presenti in questa società, ovunque, dentro di noi, dalla nostra testa fino ai nostri piedi e nella società in cui viviamo. Saturno si è suicidato, certo, ma questo è il più grande atto di accusa, molto più che non se fosse stato ucciso, perché quello sarebbe stato un fatto mafioso, schifoso, abietto, ma limitato. No, le guardie che si sono sentite accusate hanno detto togliamo di mezzo un testimone scomodo, queste cose sarebbe stato meno grave. La cosa grave, Carlo Saturno si è suicidato per dire: cari buonisti di questa terra, mi avete raccontato un sacco di frottole, non c'è giustizia per gli ultimi di questo mondo, non c'è giustizia per chi viene dalla strada, non c'è possibilità di reinserirsi per chi sta nelle parti basse di questa società. You wanted to be president for me. You wanted to be, you wanted to be. So you want to be president for me. She wanted to be, you wanted to be. So you wanted to be president for me. You wanted to be, you wanted to be. You wanted to be president for me. Bush in the line, working class is crying. The vote is the election, it's an easy selection. The power of the people is gathered in state. When they find out, all we get is hate. To get a new president before it is too late. E in tutto questo bailam di miserie, vergogne e sofferenze, c'è anche, ogni tanto capita, una notizia buona. Stavolta viene dalla Consulta, la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non costituzionale, quindi da abrogare, i sindaci sceriffi. Ricordate la vicenda dei sindaci sceriffi? Sono quei sindaci che a cui il governo aveva dato la delega di poter emanare le cosiddette norme anti-accattonaggio, anti-lucciole, quindi anti-prostituzione, anti-accattonaggio, delle ordinanze che su delega del governo alcuni sindaci, soprattutto quelli del nord, avevano cominciato nel Veneto, avevano cominciato a mettere, dicevano che era vietato dormire sulle panchine, dormire negli androni delle scale, dormire per strada, fare accattonaggio, era vietata la prostituzione, cioè la possibilità di fare delle ordinanze per cui queste persone anche dalla polizia municipale venivano arrestate e portate via. Bene, la Corte Costituzionale, quindi la Consulta, ha dichiarato che questo potere per i sindaci è illegale, non possono avere questo potere e quindi ha dichiarato non valida questa norma. Lo leggiamo proprio sul Corriere Veneto, perché nelle cittadine vete si era molto sviluppato questo, queste ordinanze da parte di tutti i sindaci leghisti, per di più, per fare i belli, facevano ordinanze antilucciole, quindi antiprostituzione, antiaccattoni e così via. Ha detto che la Corte Costituzionale ha detto che non si possono fare, i sindaci facessero i sindaci e non rompessero l'anima di più. Ha detto con parole abbastanza dure che uno spot elettorale non può essere travestito da provvedimento legale, cioè siccome durante le campagne elettorali questi giudici avevano detto ripuliremo la città degli accattoni, ripuliremo la città delle lucciole, delle prostituzioni, eccetera, eccetera, chiaramente Questo è uno spot elettorale, ha detto prima il TAR e poi successivamente anche la Consulta, ha detto che non è possibile che uno spot elettorale diventi legge, e quindi queste ordinanze sono tutte da cancellare. E praticamente l'articolo 54, nello specifico del pacchetto sicurezza, è da dichiarare decaduto, non può essere applicato. Era proprio quello che dava i superpoteri ai sindaci per poter emanare queste ordinanze. È illegittimo l'articolo 54 del pacchetto sicurezza recentemente varato da questo governo. E dunque tutte le ordinanze, qui ne fa un elenco in maniera divertita questo giornalista del Corriere del Veneto, tutte le ordinanze antilucciole, che multe dal fin a 500 euro avevano emesso, sempre su delega del governo, no? del pacchetto sicurezza, legge del governo, l'articolo 54 delegava i sindaci di poter emettere queste ordinanze combinando multe fino all'arresto quanto volevano. Quindi questo in provincia di Padova, i paesetti in provincia di Padova hanno messo multe fino a 500 euro, Vicenza anche, e il cartello in cui c'era scritto vietato la possibilità di accattonare, cioè di chiedere la carità, di dormire sulle panchine, cioè una serie di cose veramente le norme antibivacco, cioè gente che mangiava un panino seduto sui gradini di una chiesa o sui gradini di un edificio erano multabili o addirittura arrestabili. Ecco, per fortuna queste norme sono state dichiarate incostituzionali, quindi da cancellare, dunque illegittime, e dunque i sindaci sceriffi si dovranno togliere la stella da sceriffo e provare a fare il loro mestiere da sindaco, cioè pulire le strade, fare quello che un sindaco dovrebbe fare. In una miseria spaventosa che così sotterra questo paese, una cosa buona che poi viene dalle istituzioni francamente andava detta. E allora, è partita la sigla, perché sono le 4 in punto, la sigla di chiusura, quindi da questi microfoni vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16.
E un abbraccio a tutte e a tutti, di buona libertà, speriamo.
L'augurio appunto è di ritrovarci qui mercoledì, possibilmente l'augurio a tutte voi che ci avete ascoltato, privati e private della propria libertà, e che la prossima trasmissione la potrete ascoltare a casa vostra, o in un parco, in un prato, dove volete, sicuramente pieni di libertà. L'augurio quindi di buon ascolto, buona giornata e buona libertà, e anche buona fortuna, ne abbiamo tutti e tutte bisogno.
Care, i sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo, quando uscirò di qui, più responsabile, quando uscirò di qui, sarò più saggio, quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai. Soffri per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo, quando uscirò di qui, più responsabile, quando uscirò di qui, sarò più saggio, quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non
mestiere che, perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore, la mia tendenza